My message addresses a fundamental question.
Il mio discorso ha per tema una domanda fondamentale dalle ripercussioni irrilevanti. Perché la legge di castità è così importante? Prego che lo Spirito confermi la verità dei principi che evidenzierò. L'importanza della castità può essere compresa solo considerando nella sua interezza il piano di felicità del Padre per i suoi figli. Tutti gli esseri umani, maschi e femmine, sono creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un beneamato figlio o figlia di spirito e di genitori celesti e possiede una natura e un destino divini. Prima di venire sulla terra, vivevamo con Dio quali suoi figli di spirito. Il piano del Padre permette ai suoi figli e figlie di spirito di ricevere un corpo, di fare esperienze terrene e progredire verso l'esaltazione. Il nostro corpo ci consente di vivere esperienze che per varietà, profondità e intensità non sarebbero state possibili nello stato preterreno. Il corpo fisico arricchisce i nostri rapporti con gli altri, la nostra capacità di riconoscere e di agire in base alla verità e la nostra capacità di obbedire ai principi e alle ordinanze del Vangelo. Nella mortalità sperimentiamo tenerezza, amore, dolcezza, felicità, tristezza, dolore e menomazioni fisiche che ci preparano per l'eternità. Ci sono lezioni che dobbiamo imparare ed esperienze che dobbiamo fare, come dicono le Scritture, secondo la carne. Dopo che la terra fu creata, Adamo fu posto nel giardino di Eden. È significativo che Dio abbia detto che non era bene che l'uomo fosse solo e che Eva sia diventata la moglie di Adamo e un aiuto per lui. Per realizzare il piano di felicità era necessaria l'ineguagliabile combinazione delle caratteristiche spirituali, fisiche, mentali ed emotive sia dell'uomo che della donna. D'altronde, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. L'uomo e la donna sono stati creati perché imparino, si rafforzino, si benedicano e si completino a vicenda. I mezzi mediante i quali viene creata la vita terrena sono stati stabiliti divinamente. Il primo comandamento che Dio dette a Adamo ed Eva riguardava il loro potenziale di genitori come marito e moglie. Tale comandamento è ancora valido. Il matrimonio tra uomo e donna è il canale attraverso cui gli spiriti preterreni giungono qui sulla terra. L'astinenza sessuale prima del matrimonio e la completa fedeltà dopo il matrimonio proteggono la santità di questo sacro canale. Il potere di procreare ha un grande valore spirituale. Il cattivo uso di questo potere mina gli scopi del piano del Padre e anche della nostra esistenza mortale. Il Padre Celeste e il suo beneamato figliuolo sono creatori e ci hanno affidato una porzione del loro potere di procreare. Le direttive per usare correttamente la capacità di generare la vita sono elementi essenziali nel piano del Padre. L'opinione che abbiamo e l'uso che facciamo di questo potere determinerà in larga misura la nostra felicità qui sulla terra e il nostro destino nell'eternità. L'anziano Dallin Oaks ha spiegato: il potere di creare la vita sulla terra è il più nobile potere che Dio abbia concesso ai suoi figli. Il suo uso è imposto nel primo comandamento, ma fu dato un altro importante comandamento per proibirne l'abuso. L'enfasi che noi diamo alla legge della castità è spiegata dalla nostra conoscenza dello scopo dei nostri poteri di procreare nel mandare a compimento il piano di Dio. Fuori dell'ambito coniugale, ogni uso del potere di procreare è in un grado o nell'altro una degradazione peccaminosa e una perversione del più divino attributo degli uomini e delle donne. La Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli ultimi giorni, osserva un'unica, immutabile norma. I rapporti intimi sono accettabili solo tra un uomo e una donna all'interno del vincolo del matrimonio stabilito da Dio. Tali rapporti non si possono ridurre a una curiosità da appagare, a un appetito da soddisfare o a un intrattenimento di cui godere egoisticamente. Non sono un trofeo da conquistare o un atto da compiere. Sono la più alta espressione in questa vita della nostra natura e del nostro potenziale divini. È un mezzo per rafforzare il legame tra marito e moglie. Abbiamo la benedizione di essere liberi di fare le nostre scelte morali basandoci sul nostro retaggio divino di figli di Dio e non sui costumi sessuali o sulle filosofie del mondo. L'uomo naturale, descritto da Re Beniamino, è presente in ognuno di noi. L'uomo o la donna naturale non si pente, è carnale e sensuale, è permissivo e immoderato, presuntuoso ed egoista. Come disse il presidente Spencer Kimball, l'uomo naturale è l'uomo terreno che ha permesso alle passioni di soffocare le tendenze spirituali. Per contro, l'uomo o la donna di Cristo è spirituale e controlla tutte le passioni, è misurato e sobrio, benevolo e altruista. Gli uomini e le donne di Cristo si tengono stretti alla parola di Dio, dimenticano se stessi, prendono su di sé la sua croce e si spingono innanzi sul sentiero della fedeltà, dell'obbedienza e della dedizione al Salvatore e al suo Vangelo. Come figli di Dio abbiamo ereditato qualità divine. Tuttavia, viviamo in un mondo decaduto. Gli elementi dai quali il nostro corpo è stato creato sono decaduti e esposti al peccato, alla corruzione e alla morte. Attraverso il nostro corpo fisico subiamo in modo più diretto gli effetti della caduta di Adamo e delle sue conseguenze spirituali e temporali. Siamo esseri duali, poiché il nostro spirito, che è la parte eterna di noi, è racchiuso nel corpo fisico che è soggetto alla caduta. Come Gesù fece notare all'Apostolo Pietro, ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole. La natura della prova terrena si può riassumere nella domanda: seguirò le inclinazioni dell'uomo naturale oppure cederò ai richiami del Santo Spirito, mi spoglierò dell'uomo naturale e mi santificherò mediante l'espiazione di Cristo? Questa è la nostra prova. Ogni appetito, ogni desiderio, ogni inclinazione e pulsione dell'uomo naturale possono essere vinti grazie all'espiazione di Gesù Cristo. Veniamo sulla terra per sviluppare caratteristiche divine e imparare a controllare tutte le passioni della carne. Il piano del Padre ha lo scopo di offrire guida ai suoi figli, di aiutarli a raggiungere la felicità e riportarli a casa da Lui, con corpi risorti ed esaltati. Il Padre Celeste desidera che viviamo insieme nella luce e che siamo pieni di speranza. Al contrario, Lucifero lavora per rendere i figli di Dio confusi e ostacolare il loro progresso eterno. L'obiettivo principale del Padre delle menzogne è farci diventare infelici come Lui. Lucifero vuole farci ritrovare soli, nel buio e senza speranza. Satana non cessa di cercare di distorcere gli elementi più importanti del piano del Padre. Egli non possiede un corpo e il suo progresso eterno si è arrestato. Come lo scorrere dell'acqua di un fiume viene fermato da una diga, così il progresso dell'avversario è impedito dalla mancanza di un corpo fisico. A causa della sua ribellione, Lucifero si è negato le benedizioni della vita terrena e le esperienze rese possibili da un corpo di carne e ossa. Non può apprendere le lezioni che solo gli spiriti incarnati possono apprendere. Non sopporta la realtà della risurrezione dell'intera umanità. Uno dei significati scritturali della parola dannato è illustrato nella sua incapacità di progredire e diventare come il Padre Celeste. Poiché avere un corpo è cruciale nel piano del Padre per il nostro sviluppo spirituale, Lucifero cerca di frustrare il nostro progresso tentandoci a usare il nostro corpo in modo improprio. L'avversario, che è infelice perché non ha un corpo, ci induce a condividere la sua infelicità, spingendoci a usare impropriamente il nostro corpo. Lo strumento che egli non possiede diventa proprio il principale bersaglio dei suoi tentativi di attirarci verso la distruzione spirituale. Violare la legge di castità è un peccato grave, è un abuso del nostro tabernacolo di carne. Per coloro che conoscono il piano di salvezza, l'uso improprio del corpo è un atto di ribellione, è un rinnegamento della nostra identità di figli di Dio. Se allunghiamo lo sguardo all'eternità, riconosciamo che l'ingannevole compagnia dell'avversario è temporanea e vuota. Alma consigliò il figlio Shiblon di tenere a freno le sue passioni affinché potesse essere pieno di amore. Disciplinare l'uomo naturale che è in noi ci permette di provare un amore assai più ricco, più profondo e duratore per Dio e i suoi figli. L'amore cresce quando ci manteniamo retti e diminuisce quando cediamo alle tentazioni. Il presidente Marion Romney dichiarò: «Non conosco benedizione più desiderabile di quella promessa ai puri e ai virtuosi». Gesù parlò di ricompense specifiche per le diverse virtù, ma a mio avviso riservò la più grande ai puri di cuore, perché essi, egli disse, vedranno il Dio, e non soltanto essi vedranno il Signore, ma si sentiranno a loro agio alla sua presenza. Ecco la promessa del Salvatore: la virtù adorni i tuoi pensieri senza posa, allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio. Abbiamo anche la promessa che se seguiremo il sentiero della virtù, lo Spirito Santo sarà nostro compagno costante. Osservare la legge di castità richiama una delle benedizioni più grandi che possiamo ricevere nella mortalità: la sicurezza spirituale dinanzi a familiari, amici, membri della Chiesa e, in ultimo, al Salvatore. Il nostro desiderio di appartenenza viene soddisfatto in rettitudine quando camminiamo nella luce, pieni di speranza. Alcuni di voi devono pentirsi di peccati sessuali o di altra natura. Il Salvatore è indicato come il grande medico, e questo titolo ha un significato tanto simbolico quanto letterale. Conosciamo il dolore che si prova quando ci feriamo fisicamente. Quando sentiamo dolore, cerchiamo sollievo e siamo grati per le cure che ci aiutano ad alleviare le nostre sofferenze. Considerate il peccato come una ferita spirituale che causa senso di colpa, o come descritto da Alma, rimorso di coscienza. Il senso di colpa sta al nostro spirito come il dolore sta al nostro corpo. Ci segnala pericolo e ci protegge da ulteriori danni. Dall'espiazione del Salvatore fluisce un balsamo lenitivo che guarisce le nostre ferite spirituali e rimuove il senso di colpa. Questo balsamo può essere applicato solo in virtù dei principi della fede nel Signore Gesù Cristo, del pentimento e dell'obbedienza costante. Il pentimento sincero porta pace di coscienza, guarigione spirituale e rinnovamento. Il vostro vescovo o presidente di ramo è l'assistente del medico spirituale ed è autorizzato ad aiutarvi nel processo di pentimento e guarigione. Ricordate che la durata e l'intensità del pentimento devono corrispondere alla natura e alla gravità dei peccati commessi, specialmente per i santi degli ultimi giorni che sono sotto sacra alleanza. Ferite spirituali gravi richiedono cure intensive e tempo per guarire completamente. La dottrina di cui ho parlato sembrerà antiquata e fuori moda a molti. In un mondo che si fa beffe della santità della procreazione e sminuisce il valore della vita umana. Ma la verità del Signore non dipende dalle mode, dall'esito dei sondaggi. Vi prometto che l'obbedienza alla legge di castità accrescerà la nostra felicità e ci permetterà di progredire nell'eternità. La castità e la virtù sono sempre stati e saranno sempre più care e più preziose sopra ogni cosa. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.